Buongiorno da Valentina Cortese e benvenuti nella web radio di Udico in Emilia Romagna. Vi ricordo che l'intervento di oggi è stato realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico ripartizione 2015. Dunque, noi oggi tratteremo dell'azione numero 2, quindi quella riferita a credito al consumo, risparmio ed assicurazioni. Oggi, nello specifico, vi vogliamo parlare di asimmetrie informative, o meglio, delle regole per prevenire queste asimmetrie informative, perché la cultura finanziaria dei risparmiatori italiani resta comunque molto scarsa in questa tematica e rimangono tuttora sconosciute o al massimo comunque confuse nozioni come il rapporto rischio-rendimento, la diversificazione di portafoglio. Vediamo allora di capire meglio come è redatto un contratto e quali sono le possibili conseguenze dell'asimmetria informativa. Allora, dovete sapere che i contratti prevedono una controparte, quindi i consumatori, denominato principale, che delega oppure assegna ad un agente una certa mansione. Il rischio di comportamenti opportunistici deriva esclusivamente dall'esistenza di asimmetrie informative tra le parti. Si suppone infatti che l'agente ha maggiori comunque informazioni a disposizione rispetto al principale e queste informazioni possono riguardare o alcune caratteristiche interne dell'agente volutamente nascoste oppure azioni che possono essere svolte sempre in modo comunque nascosto dopo la formalizzazione del credito. L'agente potrà in questo modo compiere comportamenti opportunistici nascondendoli in quanto eventuali risultati della relazione che possono essere giustificati con l'incertezza dell'ambiente. L'obiettivo fondamentale di questo, ricordiamo, che è la riduzione delle asimmetrie informative, ciò riflettendo pertanto una tendenza evolutiva della normativa consumeristica. Le asimmetrie informative costituiscono al tempo stesso cause e conseguenze della carenza di potere contrattuale. Al fine di ottenere un'efficiente allocazione delle risorse sul mercato, quindi il consumatore cosa deve fare? Deve essere in grado di scegliere e capace di influire sulle dinamiche generali dell'economia. Questa libertà implica comunque la conoscenza e quindi un livello di informazione quantomeno sufficiente, non diciamo non elevato ma comunque sufficiente. La tutela del consumatore assegna rilievo centrale all'informazione diretta a riequilibrare le posizioni di forza, a prevenire conflitti e contenzioso tra utente privato e professionista, imponendo al secondo stringenti obblighi di informazione. Quest'ultima dovrebbe comunque configurarsi come vero e proprio bene giuridico. Ma vediamo ora che tipo di comportamenti opportunistici sono stati individuati nelle ipotesi dell'economia dell'informazione. Ad esempio, parlando di azzardo morale, allora l'azzardo morale è una tipologia di opportunismo post-contrattuale, ovvero che viene compiuto da parte dell'agente dopo la stipula del contratto. Ce ne sono di due tipi, ovvero l'azzardo morale ad azione nascosta, che è quando l'agente compie un'azione che il principale non ha modo di vedere, e invece l'azzardo morale di informazione nascosta, che può avvenire quando ci sono alcune caratteristiche dell'ambiente che sono osservabili o comprensibili solo dall'agente e non dal principale. Veniamo ora invece alla selezione avversa, perché il concetto di selezione avversa riguarda invece i comportamenti opportunistici precontrattuali, quindi prima antecedente alla stesura del contratto. L'agente, che ha ovviamente più informazioni riguardo alle proprie caratteristiche rispetto a quante ne può avere il principale, cerca di vendersi come migliore rispetto a quanto vale per davvero, il che danneggia il principale, che crede comunque di aver ottenuto una certa qualità, ma in realtà ne ha ottenuto invece una inferiore. E questa asimmetria sbilancia il mercato, che tende così a scambiare solo le qualità peggiori, facendo nascere il mercato dei bidoni, chiamato così. Questa teoria è stata poi sviluppata studiando il mercato delle auto usate. Ma veniamo ora alle strategie per limitare invece l'opportunismo, perché in questa teoria i contratti possono essere semplificati come una delega da parte del principale dell'agente che deve svolgere per lui una particolare mansione. E quindi, per evitare le asimmetrie informative e far rivelare all'agente quante più informazioni possibili, il principale cosa può fare? Può avvalersi di due strategie. La segnalazione, dove il principale offre all'agente una serie di scelte che possono ad esempio essere un menu di contratti e l'agente, tramite la scelta fatta, rivela in qualche modo una sua caratteristica o qualità. Si dice quindi così che l'agente invia un segnale, diciamo così, al principale. E inoltre abbiamo il self-enforcing dei contratti, che si ottiene quando le parti premiano comportamenti corretti e socialmente efficienti della controparte e sanzionano i comportamenti opportunistici. In questo modo si ottiene una fiducia e quindi si incentiva la cooperazione futura, oppure al contrario, in caso di comportamenti scorretti, si cessa del tutto la relazione. E è utile soprattutto quando le variabili della relazione L'azione, appunto, sono comunque facilmente identificabili e misurabili. Dunque, noi per oggi abbiamo terminato qui. Io vi ricordo che l'intervento di oggi è stato realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015.